Cosa c'è di male nel soffrire? Va di moda, dice che sia salutare. Quindi sono andato dal dottore, gli ho parlato di un disturbo esistenziale. Lui mi ha detto il furbo devi fare, ma scacciato urlando vai a lavorare. Ma soffro i dolori del giovane padre, piange sempre e sorride raramente. Sono i dolori del giovane padre, che la notte tutto solo si diverte. Che c'è il sole, io invece preferisco quando piove. Dici non capisci mal mio amore, ma non vedi che è un disturbo intestinale.
Ai ai ai, se il problema è un disturbo intestinale, caro Marco Matteoli, che possiamo fare? Quali consigli dare qui da oltre lago, noi che siamo i normali?
Ma c'è poco da dire, insomma, e oggi vedi i tempi non ci sono favorevoli e i disturbi sono tanto appunto di carattere gastrointestinale, ma sono molteplici, quindi cercherò veramente di presentare velocemente l'autore di oggi, che è Michel de Montaigne, e poi passiamo subito a leggere il primo brano se vuoi, Anna, così recuperiamo un po' di tempo. E quello che è importante è riflettere su questo autore, che è un autore modernissimo, all'inizio della modernità, e sarà importante soprattutto nelle prossime puntate per capire la filosofia moderna. Che cosa inaugura un po' questo autore, che nasce nel 1533 e muore nel 1592? Inaugura l'idea di fare filosofia parlando, descrivendo e scrivendo di sé, e questo è un tema importantissimo, appunto. Ci si conosce un po', riprende i temi di Socrate ovviamente, però attraverso una modalità narrativa, ovviamente non attraverso il dialogo, è proprio uno scrivere di sé, un incrocio diciamo tra la prospettiva di Socrate e quella di Sant'Agostino che abbiamo visto qualche puntata fa. È un altro elemento importantissimo per fare filosofia, è l'uso della ragione, ma è una ragione che taglia, vaglia, esamina, analizza se stesso, il pensiero stesso, in maniera anche critica, dubitante, quindi introduce anche un elemento di scetticismo, cioè di analisi attenta del pensiero, dei meccanismi del pensiero, del ragionamento, ecco, per fare filosofia. Vedremo che queste cose, cioè lo scrivere, il descrivere sé e il dubitare in qualche modo, poi finiscono e sono fondamentali nel modo di fare di filosofia di Cartesio, che rivoluziona tutta la filosofia moderna e crea un modello che poi andrà avanti per secoli. E l'abbiamo visto anche nella puntata precedente, nella scorsa puntata, parlando di Locke, lui stesso come di fatto descriva se stesso, in qualche modo descriva il funzionamento della conoscenza, facendo esempi che partono da sé, anche se poi estesi poi appunto al linguaggio, alla società, eccetera. Leggiamo il primo brano intanto. A un certo punto, diciamo, Montaigne è una figura particolare, si dedica alla vita politica fino all'età dei 37 anni circa, poi si ritira nel proprio castello, in una regione vicina a Bordeaux, dove era nato, e lì inizia a scrivere questi saggi, che sono veri e propri assaggi, quasi, di se stesso, sono descrizioni di se stesso casuale, poi vedremo in modo particolare da dove tira fuori le idee. In uno di questi, nel secondo libro, nel capitolo 6, intitolato dell'esercizio, parla proprio dello scrivere di sé. Come dice Plinio, dice, ognuno è un ottimo oggetto di studio per se stesso, purché sappia sorvegliarsi da vicino. Questa non è la mia dottrina, è il mio studio, e non è la lezione d'altri, è la mia. E pertanto non si deve volermene se la comunico. Quello che mi serve può anche occasionalmente servire a un altro. Quindi anche l'idea di se stesso come un modello per gli altri. Del resto non guasto nulla, dispongo del mio. È un'impresa spinosa e più di quanto sembri, seguire un andamento così vagabondo come quello del nostro spirito, penetrare le profondità opache delle sue pieghe interne, scegliere e fissare tanti minimi aspetti dei suoi moti. Questa è l'indagine nello spirito. Avevamo visto il lemma spirito anche l'altra volta per descrivere l'attività mentale. Ed è un passatempo nuovo e straordinario che ci allontana dalle comuni occupazioni del mondo, sì, anche dalle più apprezzate. Sono molti anni che ho solo me stesso per mira dei miei pensieri e osservo e studio solo me stesso. Ecco, questo è il luogo filosofico per eccellenza. E continua dopo: non c'è descrizione tanto difficile come la descrizione di se stessi, né certo altrettanto utile. E poi conclude, citando Socrate: di che tratta Socrate più largamente che di sé? Verso che cosa dirige più spesso i ragionamenti dei suoi discepoli se non a parlare di se stessi, non della lezione del loro libro, ma dell'essenza e dei moti della loro anima? E questo è l'obiettivo in fondo della filosofia di Socrate, come dicevo, anche se avviene per dialogo. E quindi il mio mestiere e la mia arte è vivere. Io dipingo soprattutto i miei pensieri soggetto in forme che non può esprimersi in produzione attiva. A malapena posso calarlo in questo corpo aereo della voce. Io mi mostro intero, è uno scheletro, cioè una struttura di ossa, no? Uno scheletro, dove in un sol tratto, qui c'è proprio una descrizione fisiologica del pensiero, in un sol tratto appaiono le vene, i muscoli, i tendini, ogni pezzo al suo posto. L'atto di tossire ne rivelava una parte, l'atto di impallidire o di aver palpitazioni di cuore un'altra, in modo incerto. Non sono le mie azioni che descrivo, è me stesso, è la mia essenza. Ecco, questa è la prospettiva del fare filosofia per Montaigne, ma anche poi appunto per gli autori che seguiranno Montaigne, soprattutto in Francia, a partire da Cartesio, e inaugura veramente un modo nuovo e diverso di fare filosofia, la filosofia dentro la propria anima. Avevamo già visto l'altra volta Locke che parlava della mente come di una stanza, di una piccola stanza, in inglese era un cabinet, che vuol dire quasi una baracca, una piccola stanza che si riempie, no, di sensazioni, di esperienze, poi c'è la memoria, c'è la fantasia, e grazie a quella lavora sui materiali del pensiero. Ti ricordi, Anna, questa immagine molto bella di Locke che avevamo letto la puntata scorsa?
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco, lui in qui però è proprio una rivendicare poi il suo io, le sue idee, no? Certo. Perché all'inizio della tua lettura c'era proprio questo passaggio, no? Cioè, sono io.
Sì, non come contenuti, non come idee. Infatti diremo poi nel brano successivo, tra poco, che rispetto ai contenuti c'è poco certezza, perché tutto un mutare, tutto uno scorrere, un variare, sono variazioni questi saggi su se stesso. È che, come dire, tratteggiando, raccogliendo tutti questi pezzi diversi di sé, alla fine che cosa resta? L'immagine sullo sfondo della persona stessa, del sé, della coscienza, che si sarebbe chiamata dopo, soprattutto poi nei secoli successivi. Ecco, resta il sé, l'io, ma qui non è ancora inventata questo elemento. Si parlava di anima, si parlava di intelletto, si aveva difficoltà a pensare l'attività pensante distinta dai suoi pensieri. Abbiamo visto che anche Locke insiste su questo, che un conto è l'attività del pensare e un conto sono i pensieri, un conto è chi pensa le idee e un conto sono le idee. Ecco, nel momento appunto in cui si pensano queste due cose distinte, si finisce per porre un nuovo soggetto e oggetto filosofico, cioè il soggetto stesso, che prima non esisteva con questa determinazione teorica. Ora incomincia appunto ad apparire in Montaigne, era già apparso in qualche modo in Agostino, l'avevamo visto, ora c'è il sé, il soggetto c'è come attività pensante, descritta dalla sua stessa attività, ecco, e non dai contenuti di questa attività, cioè le idee e i pensieri. Quindi è un tratto interessante. Io non sono le mie parole, non sono le mie idee, non sono le mie azioni, sono io stesso che produco tutte queste cose. È un tema importante. Però visto insomma che il tempo scorre, veniamo alla seconda canzone, poi passiamo al secondo brano.
Quando tutto tace, vo lontan dalla città, solo nella
notte il mio cuore scrutando va, e nel mister lungi va il pensier, quando nel mondo c'è ancor chi si illude d'amor, e l'ingenuo non sa che c'è il fango qua giù in finzion di virtù. Cosa mi importa se il mondo mi rese glaciale? Se d'ogni cosa nel fondo non trovo che mai, quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe pel mondo ramingo io vo. E me ne rido beffando il destino così. Nel mio sogno errante mi sentivo trasportato, scettico e perverso, m'hanno fatto diventare.
Ma andiamo avanti con il tuo ragionamento, estremamente interessante anche questo filosofo scelto oggi.
Sì, come dicevo, siamo proprio all'origine della modernità e all'invenzione, alla posizione, alla definizione teorica di questo nuovo oggetto che entra un po' prepotentemente nella riflessione filosofica. Nessuno, se non raramente in certi momenti della storia della filosofia occidentale, durante lo stoicismo, o Socrate sicuramente aveva messo a fuoco che l'indagine era conoscere se stessi, però ecco, non era stato così potente per descrivere, tirare fuori da questo conoscere se stessi il se stesso. Conoscere se stessi era conoscere le proprie debolezze, i propri limiti, le virtù, i punti di forza, ma non era arrivato a tanto a osare definire in questo se stesso un oggetto che è appunto l'io, il sé, la coscienza. E perfino Agostino, quando parlava dell'anima, parlava appunto di un oggetto non così reificabile come appunto il Signore che domina tutti i nostri pensieri e produce tutti i nostri pensieri. Noi questa idea oggi la diamo per scontata, abbiamo l'ego, abbiamo io, lo chiamiamo in tanti modi, però ecco, si è venuto costruendo nella storia della nostra cultura, non è dato per scontato, non possiamo darlo per scontato, così come lo concepiamo oggi con tutte queste caratteristiche psicologiche, come le chiamiamo, addirittura con molteplici, no? con un ego, un superego e un inconscio, con questa addirittura tripartizione ipotizzata e teorizzata da Freud, è stato un percorso lungo, un percorso lunghissimo. C'è una storia nell'invenzione di questo concetto che a noi sembra tanto scontato. Ecco, Montaigne sicuramente è un momento importantissimo nella definizione di questa idea. Appunto il sé non come l'insieme dei propri pensieri, ma quel principio inaccessibile, inafferrabile, che produce tutti i pensieri, perché ovviamente, secondo una metafora neoplatonica antica, l'occhio non può vedere se stesso, vede le cose ma non può vedere se stesso. Ecco, è questo tentativo di vedere la fonte del pensare attraverso i suoi atti, ma distinta dai suoi atti. E leggiamo il secondo brano che voglio proporre, sempre dal secondo libro dei Saggi, il capitolo 14, che si intitola Come il nostro spirito è d'impaccio a se stesso. È un brano brevissimo. È un'idea curiosa immaginare uno spirito in perfetto equilibrio fra due desideri uguali. Infatti non c'è dubbio che non prenderà mai partito, perché la decisione e la scelta comportano ineguaglianza di pregio. E se fossimo posti fra la bottiglia e il prosciutto, questo è una irrispettosa metafora dell'asino di Buridano, dell'immagine dell'asino Buridano medievale, appunto, di quest'asino a uguale distanza da due mucchi di paglia che non sa scegliere. E se fossimo posti fra la bottiglia e il prosciutto con egual voglia di bere e di mangiare, non ci sarebbe certo altro rimedio che morire di sete e di fame. Per ovviare a questo inconveniente, gli stoici, ecco questo pensiero tardo antico al quale in qualche modo anche Montaigne Kant si rifà, quando si domanda loro dove venga nella nostra anima l'opzione tra due cose indifferenti e che fa sì che da un gran numero di scudi, prendiamo piuttosto l'uno, di scudi in senso di monete, piuttosto l'uno che l'altro, pur essendo essi tutti uguali, non essendovi alcuna ragione che ci induca alla preferenza, rispondono che quel moto dell'anima è fuori dell'ordine della rega e della regola, venendo in noi da un impulso estraneo, accidentale e fortuito. Ecco, scegliamo a caso. No, dice Montaigne, non è vero che scegliamo a caso. Il nostro spirito, il nostro pensare è sempre oscillante, sempre in movimento, è sempre dentro a infinite variazioni e a tensioni anche minime, impercettibili. Anche qua introduce un concetto, questa dell'impercettibilità, delle oscillazioni del sé, che poi Leibniz addirittura definirà come un pensare inconscio, introducendo poi un tema importante per la storia della filosofia. E dice: mi sembra che si potrebbe dire piuttosto che non c'è cosa che ci si presenti nella quale non vi sia qualche differenza, per lieve che sia, e che, o alla vista o al tatto, c'è sempre qualche di più che ci attira, sebbene impercettibilmente. Ecco, la nostra anima è sempre soggetta a infinite e impercettibili tensioni, e quindi oscilla, si muove, fraintende, intende e divaga. Allo stesso modo, immaginando uno spago ugualmente forte in ogni punto, è impossibile, impossibilissimo che si rompa, no? Se tiriamo uno spago dalle due estremità, ci sarà un punto più debole in cui si romperà. Non è tutto uguale, non è uniforme. Così, ecco, anche la nostra anima non è uniforme. Infatti, da che parte volete che cominci la rottura? Quindi anche il nostro modo di pensare, il nostro pensiero ha il suo vacillare, le sue debolezze, le sue inclinazioni. E poi aggiunge: chi a questa idea appunto dello spago, aggiungesse anche le proposizioni geometriche che deducono dalla certezza delle dimostrazioni. Qui fa una serie di esempi tratti dalla matematica che sono in realtà dei paradossi matematici, cioè che il contenuto è più grande del contenente, il centro grande quanto la circonferenza, e che si trovano due linee che si avvicinano progressivamente l'una all'altra senza potersi mai congiungere. E poi aggiunge altri paradossi, e la pietra filosofale, e la quadratura del cerchio, dove la ragione e l'esperienza sono così contrastanti. E quindi fa tutta una serie di riferimenti. Questi riferimenti non sono casuali, sono tratti da un testo famosissimo, soprattutto nel Cinquecento, che era il testo contro i matematici di Sesto Empirico, una sorta di Bibbia dello scetticismo antico e moderni. Lo scetticismo era una corrente di pensiero che diceva che si può dubitare di tutto, non c'è nessuna certezza, perché appunto gli argomenti, la ragione è estremamente variabile. Quindi Montaigne si rifà tantissimo a questa scuola, e in qualche modo la modernizza, la trasporta al suo tempo. E infatti conclude: ne trarrebbe da questi ragionamenti matematici paradossali per rafforzare qualche argomento, per rafforzare quel detto ardito di Plinio: la sola certezza è niente certo, e niente più miserabile e più orgoglioso dell'uomo. È quasi una, ecco, con questo si conclude un intero e brevissimo capitolo di uno dei saggi di Montaigne. Però ecco, Montaigne funziona così: arriva a distruggere tutte le certezze sulla dignità dell'uomo, la famosa dignità dell'uomo che gli umanisti avevano esaltato e messa al centro di un universo che poi abbiamo visto in tutte le puntate precedenti, in quasi tutte le puntate precedenti, messo in crisi dal punto di vista geografico, cosmologico, economico, storico. Ecco, quello che resta è l'uomo della modernità, un uomo appunto pieno di dubbi. E vedremo poi con Cartesio che proprio l'arte di fare la filosofia è quella di dubitare di tutto, finché non troviamo un'unica cosa indubitabile. Questo è famoso ormai, quindi non faccio spoiling su nulla, che è appunto il sé, che è l'unica cosa che ci resta, no? È l'unica cosa che veramente ci resta quando facciamo filosofia. Poi da lì Cartesio ricostruisce tutto, l'avevamo visto anche in Locke, come poi quello sia il punto di estremo dell'unica certezza che resta all'uomo nel fare filosofia. Però ecco, in questo tragitto di autodistruzione delle proprie certezze, Montaigne è veramente una pietra miliare, un punto di passaggio decisivo. Non è un uomo però, come dire, pessimista, e lo vedremo poi nei prossimi brani, e non è un uomo, come dire, che ha orrore per la realtà, non è un nichilista, se vogliamo in qualche modo paragonarlo a Nietzsche, anzi, tutt'altro, ama la vita e ha piacere a viverla. Però ecco, lo guarda con questo sguardo disincantato, se non proprio disilluso, che poi vedremo anche profondamente ironico, come sentiremo nel brano successivo.
Quindi praticamente la sola certezza è che tutto va messo in discussione, anzi che si può
Esatto.
mettere in discussione.
È una cosa carina, mettiamola così. È così che si fa filosofia, mettendo tutto in discussione. È socratico, se vogliamo, è veramente una ripresa di Socrate, però è una ripresa di Socrate non al se stesso degli altri, come faceva Socrate, che faceva appunto, faceva partorire gli altri, ma al se stesso di proprio, ecco, alla propria interiorità. È uno sviscerarsi, come abbiamo visto, non ho che me stesso per fare filosofia. Il mio mestiere è vivere, no? È analizzare me stesso. È meno sociale, di Socrate, ma c'è anche un motivo, questo è importante, poi lascio spazio a una canzone. C'è un motivo importantissimo che Montaigne attraversa il secolo buio della Francia delle guerre di religione. Mostrarsi e non nascondersi è pericoloso. E prendere posizioni ideologiche, politiche è pericoloso. E a quel punto il lento passaggio all'idea di tolleranza avviene anche attraverso l'arte della dissimulazione, cioè un nascondersi prudente, perché non ci si può mettere troppo in mostra, perché la società è diventata terribilmente violenta. Quindi è cauto e saggio mostrarsi in maniera ironica, quasi, come dire, un po' nascosta, non troppo spudoratamente. Perché veramente la società è diventata violentissima, c'è è un momento di profonda crisi della società europea in quel momento. Le guerre di religione sono in tutta Europa. E lo stesso Montaigne, occupandosi di politica, si trova anche lui a dover destreggiare l'arte politica attraverso questi i pericoli delle guerre di religione che insanguinavano tutta la Francia e tutta l'Europa del tempo. Però insomma, possiamo andare avanti.
Sei sicuro? Certo che mostrarsi e
Sì.
non nascondersi. Wow, anche oggi quanti suggerimenti, quante riflessioni da fare. Ci prendiamo un attimo una pausa?
Sì, va bene.
Del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male.
E visto il periodo, in effetti rischiava, se la rischiava abbastanza, perché si mostrava. Anche se, insomma, il periodo, come
Sì.
dicevi, era pericoloso.
Sì, ma qui c'è un dato interessante da capire, Anna. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ad esempio quando abbiamo parlato di Giordano Bruno, di che cosa fosse l'Inquisizione della Chiesa. cioè il tribunale delle coscienze. Ecco, mano a mano che si creano le istituzioni politiche di quelle che diventeranno gli stati europei, cioè il Regno di Francia, il Regno d'Inghilterra, i vari ducati in Germania e gli stati italiani, mano a mano che appunto dalla Chiesa i poteri politici e secolari si trasferiscono in queste istituzioni si trasferisce anche il controllo delle coscienze, che avviene ovviamente sul piano ideologico e politico, non più sul piano, diciamo, prettamente della confessione religiosa. Quindi i tribunali dell'Inquisizione diventano i tribunali reali, no? Ed è un potere tanto più, non meno, diciamo, violento di quello della Chiesa, forse anche di più. E quindi diventa questa pressione sociale, l'abbiamo paradossalmente sentita anche in questa canzone di Bennato, questa pressione sociale che noi nelle nostre fantasie, nelle fantasiose letture che abbiamo del Medioevo, leggiamo nella Chiesa, in realtà la viviamo con una forza, un'intensità ancora maggiore rispetto a quella che faceva la Santa Inquisizione nella società istituzionale, nelle istituzioni politiche, nello Stato, negli Stati europei, ma anche nelle varie forme di controllo dell'opinione pubblica che poi queste stesse nazioni hanno sempre più creato, a partire appunto dai partiti politici, dai circoli politici, le fazioni, i circoli politici, poi i partiti, i giornali e poi appunto i mezzi di comunicazione di massa. Questo grande tribunale dell'Inquisizione si è trasformato in altre forme, ma non solo non ha diminuito la violenza e la pressione sulle persone, ma l'ha aumentata. Quindi l'arte della dissimulazione, nata appunto in quei secoli per sfuggire alle guerre di religione o anche all'Inquisizione, no? È diventata poi un'arte fondamentale per la società moderna, nascondersi, no? Non mostrarsi per quello che si è, perché il giudizio sociale è diventato sempre più invadente e onnipervasivo. Quindi anche questi sono temi della modernità che a volte diamo per scontati, perché, come dire, stiamo qua in mezzo e ci sentiamo continuamente sotto pressione, non ci accorgiamo che sono state secolarizzazioni di cose che in qualche modo prima erano di pertinenza della Chiesa o della dimensione teologica o religiosa e poi sono diventate istituzionali, no? Su queste cose ha lavorato molto bene Foucault, essenzialmente forse è il filosofo contemporaneo che ha lavorato di più su queste secolarizzazioni delle forme del potere antico. Ma facciamo così, Anna, se ti va, leggiamo brevemente un pezzo del terzo brano e poi dopo la canzone lo finiamo, perché questo è un brano che in qualche modo, dicevo, ha a che fare con una visione disincantata di Montaigne, che in qualche modo è anche relativista. In un capitolo famosissimo, il 31° del primo libro dei saggi, intitolato Dei cannibali, Montaigne affronta il tema delle scoperte geografiche, delle scoperte di nuovi popoli nelle cosiddette Indie occidentali, cioè nel continente americano. E in particolare parla, nella prima parte, di che cosa è essere barbari. E dice così: quando il re Pirro venne in Italia, quindi parte sempre da episodi della cultura classica, era un umanista e una persona estremamente erudita, Montaigne, dopo che ebbe osservato lo schieramento dell'esercito che i romani gli mandavano contro, disse: non so che barbari siano questi, poiché i greci chiamavano così tutti i popoli stranieri, ma la disposizione di questo esercito che vedo non è affatto barbara. Allora prende questo aneddoto, no, di Pirro che dice non sono tanto barbari questi barbari, per raccontare dei popoli che stanno di là, al di là delle Americhe. Ecco come bisogna guardarsi dall'aderire alle opinioni volgari e come bisogna giudicarle con la ragione, non per quello che ne dice la voce comune. Ora io credo, per tornare al mio discorso, che in quel popolo, cioè appunto i popoli che stanno di là, non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Sembra infatti che non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea delle opinioni, degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l'uso perfetto e compiuto di ogni cosa. Ti ricordi, Anna, e se si ricorderanno chi ci ascolta, Locke diceva questo, no? Alla fin fine dei selvaggi, che sì, non avranno i principi, le grandi idee, quei ragionamenti complessi che abbiamo noi, ma nella loro civiltà, nella loro esperienza avranno formato altri tipi di ragionamento, cioè introduce un tema di relativismo culturale. Ecco, qui c'è proprio un modello di relativismo culturale perfetto. Ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi, no? E anzi, consideriamo perfetto soltanto le idee e le opinioni degli usi del paese in cui siamo, cioè sono i nostri costumi, il nostro linguaggio, sono le nostre modalità di vivere che hanno dettato la norma, e con quella norma misuriamo gli altri. E dopo vedremo cosa produce questa assurda volontà di misurare gli altri con le nostre norme morali, culturali, eccetera. Però, se ti va, passiamo la nostra canzone.
Sì, andiamo con la nostra sigla. Questa lettura è di una lucidità incredibile, di un'attualità, perché in realtà insomma sono passati centinaia di anni, ma siamo ancora fermi a questo punto.
Certo, di misurare gli altri con i nostri parametri, di pretendere di essere noi quelli civili e gli altri barbari. E su questo capitolo è bellissimo, è veramente un manifesto del relativismo culturale, come si chiama oggi, e anche di riflessioni di carattere antropologico. È veramente un capitolo importante questo, dedicato ai cannibali, tra virgolette. E descrive anche le loro usanze, i loro costumi, la religione, come vivono, l'ambiente, l'attività economica, insomma fa una bella descrizione servendosi di tante fonti che cita, che sono spesso racconti di persone, che marinai che sono stati appunto al di là dell'oceano e hanno visto queste cose. Però ecco, in chiusura, quasi alla fine di questo capitolo, c'è il fato che in qualche modo dà il senso a tutto il capitolo stesso, cioè quello del cannibalismo. Parla infatti di come fanno la guerra e racconta questo. Per molto tempo trattano bene i loro prigionieri e con tutte le comodità che possono immaginare. E poi quello che ne è il capo riunisce in una grande assemblea i suoi sodali, attacca una corda a un braccio del prigioniero e lo tiene per un capo di essa, lontano di qualche passo per paura di esserne colpito. E dà da tenere alla stessa maniera l'altro braccio al suo più caro amico. E tutti e due, alla presenza di tutta l'assemblea, l'ammazzano a colpi di spada. Fatto ciò, lo arrostiscono e lo mangiano tutti insieme e ne mandano dei pezzi ai loro amici assenti. Non lo fanno, come si può pensare, per nutrirsene, come facevano anticamente gli sciti, ma per esprimere una suprema vendetta. E qui arriva il punto più alto e drammatico di questo brano. Non mi rammarico che noi rileviamo il barbarico orrore che c'è in tale modo di agire, ma piuttosto del fatto che, pur giudicando le loro colpe, siamo tanto ciechi riguardo alle nostre. Penso che ci sia più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto, nel lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire a poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci, come abbiamo non solo letto, ma visto recentemente, non fra antichi nemici, ma fra vicini e contadini, e quel che è peggio, sotto il pretesto della pietà religiosa, che nell'arrostirlo e mangiarlo dopo che è morto. Possiamo dunque ben chiamarli barbari, in considerazione delle regole della ragione, ma non nei confronti di noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie. Ecco, Montaigne in questo brano stupendo riesce a leggere l'orrore della barbarie dei selvaggi con l'orrore delle barbarie delle guerre civili scoppiate a causa della religione. E di loro almeno lo bruciano, lo cuociono e lo mangiano da morte. Noi li arrostiamo da vivi. Se ricordate la puntata che abbiamo dedicato al rogo di Giordano Bruno, è quello, no? E non è solo appunto la Santa Inquisizione, come dicevo prima. Questo modello è diventato politico, istituzionale. È così che si gestiscono le guerre di religione, che sono appunto ormai guerre politiche, non più tra confessioni religiose, ma tra fazioni, tra partiti, diremo oggi. Sono guerre civili, quelle che dilaniano il continente europeo, in Francia, in Germania, in Inghilterra, per certi versi anche in Italia. È questo che è diventata la società europea, la società del progresso europeo, delle nazioni europee, una società terribilmente violenta, è ancora più barbara, perché appunto ci uccidiamo tra fratelli, no? Ci dilaniamo, come dice, no? ci uccidiamo e ci mangiamo, ci sbraniamo tra di noi, proprio letteralmente. Però ecco, anche se la pagina è immensamente drammatica, alla fine poi continua, fa anche un elogio appunto della loro cultura, del coraggio, delle cose, ne fa addirittura un bellissimo elogio dei popoli al di là dell'America, però conclude: però non portano i pantaloni, in una maniera estremamente ironica, però non portano i pantaloni, perché se ne vanno in giro nudi. E, fra l'altro in questo brano c'è anche un po' la nascita di quello che è il mito del buon selvaggio, che poi sarà significativo anche nella cultura francese, nel periodo illuminista con Rousseau, cioè il fatto che esistano dei popoli, l'abbiamo visto anche nel testo, nei brani di Locke che abbiamo letto l'altra volta, che esistano dei popoli non corrotti dalla società, non corrotti dal progresso, appunto dalle scienze, dall'economia che ha sviluppato, dalla tecnica che ha sviluppato l'Europa in quel momento. Questo è un tema importantissimo per noi occidentali, per noi europei, perché tuttora soffriamo il rapporto con la tecnica, la tecnologia, con ciò che è artificiale, no? Abbiamo visto che soltanto forse Giordano Bruno considerava queste espressioni come una continuazione dell'operare naturale. In realtà sentiamo la violenza profonda che queste cose fanno alla nostra dimensione, al nostro ambiente, alla nostra dimensione esistenziale, no? Sentiamo una tensione tra la dimensione tecnica e tecnologica in generale, la scienza e la natura. In realtà quello che dicevo, che tentavo di dire prima, è che questa tensione, questa violenza che percepiamo dalla tecnica non è tanto appunto dovuta agli strumenti stessi inventati, quanto al fatto che la tecnica rappresenta la violenza, la forza, la secolarizzazione di questi tribunali delle coscienze che esistevano appunto nell'ambito della Chiesa, appunto diventati istituzionali. Io non voglio fare, come dire, l'anarchico, è un'analisi condivisa da più di un filosofo questa che sto facendo, cioè è lo Stato, è il potere politico, è la società che ci fa violenza, che ci reprime, che ci controlla la nostra coscienza, la nostra volontà, i nostri gusti, i nostri consumi, no? Lo sappiamo benissimo, non sto dicendo delle ovvietà, sono cose che sono sotto gli occhi di tutti. È questo appunto la tensione, la violenza che sentiamo, la barbarie che percepiamo. Quindi non è colpa della tecnica, ma del fatto che appunto la società tecnocratica è una società che controlla gli individui, che controlla, li ordina, gli dà ordine, e ce n'è anche bisogno, ce ne siamo accorti durante la pandemia quanto ce ne sia bisogno, perché ci sono delle situazioni di massa che appunto possono anche sfuggirci di mano e creare dei danni incontrollabili. Però ecco, al di là delle valutazioni attualizzanti del ragionamento che stiamo facendo, Montaigne ha ben presente questo meccanismo che sta nascendo lì, all'alba della modernità. Stiamo andando in quella direzione, lui lo vede, come spesso fanno i filosofi che vedono lontanissimo, no? Al di là del loro tempo, oltre che profondamente nel loro tempo. Montaigne è assolutamente è uno di questi, ed è per questo che è un autore che amo molto, e i suoi testi sono bellissimi, insomma. Però se vogliamo concederci una canzone ancora, poi leggiamo l'ultimo brano e oggi, insomma, sforeremo un pochino, pazienza.
Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, 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 tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.
Certo che aveva ragione ad essere non preoccupato, ma insomma a sapere che era pericoloso mostrarsi, perché dopo quello che tu hai letto adesso, l'ultimo brano, insomma, effettivamente aveva di che preoccuparsi.
Era quello, era proprio quello che stava succedendo all'Europa di quel tempo. Beh, ma se pensiamo a quello che succederà per secoli all'Europa nel 600, nel 700, guerre che durano decenni e poi guerre di portata mondiale che in realtà poi hanno come scenario principale l'Europa, e la barbaria e l'orrore dei campi di concentramento nazisti e dei campi di concentramento nell'ex Unione Sovietica, l'orrore che abbiamo visto ancora negli anni 90 etnico all'interno dei paesi dell'ex Jugoslavia, e quello che sta succedendo in Ucraina adesso. Cioè non siamo meno come lo eravamo nel 500, non abbiamo smesso di fare quello tra fratelli, no? Tra persone delle stesse culture, di culture vicine, di culture amiche che storicamente sono state amiche. Abbiamo continuato appunto a sbranarci, a dilanearci tra di noi. E c'è da averne paura, perché non solo non abbiamo smesso di farlo, ma l'abbiamo intensificato, lo facciamo con ancora più precisione tecnica, no? Le cosiddette bombe intelligenti che fanno stragi poi di civili in maniera stupidissima, è quello che abbiamo continuato a fare. Anzi, paradossalmente abbiamo esportato questo modello di barbarie in tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, di nuovo al continente americano. Siamo stati in grado di rendere questo modello un modello per tutto il pianeta, fino ai paradossi appunto dei problemi generati all'ambiente per questo modo di concepire la realtà. Però ecco, Montaigne non è un autore catastrofico, abbiamo letto soltanto dei brani forse un po' catastrofici, ma in realtà è un autore di sentimenti profondissimi, di una leggerezza anche bella. E voglio chiudere con quest'ultimo brano un po', ecco, per riportare una nota ottimistica, che è un brano che Montaigne dedica all'amicizia, e in particolare a un carissimo amico che aveva perso prematuramente. Erano stati amici per pochi anni, soltanto 4-5 anni, si erano conosciuti facendo attività politica, prima nel Parlamento di Bordeaux e poi presso la corte di Carlo IX, che la madre di Carlo IX era Caterina de' Medici, era una fiorentina che porta il Rinascimento in Francia, e si conoscono, si frequentano, diventano amici, poi Etienne de la Boissier, questo amico, muore improvvisamente per malattia. E era di qualche anno più anziano di Montaigne, ma era un grandissimo amico per lui. Tra l'altro Etienne de la Boissier, quando è giovanissimo, ha 20 anni, e Montaigne parla di questo testo, scrive questo saggio bellissimo, che è il discorso sulla servitù libertaria, volontaria, che è considerato un testo fondamentale per la cultura libertaria, perché parla proprio di che cosa significa servirsi al potere. Siamo di nuovo dentro a questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, però magari dedicheremo una puntata solo a questo breve e intensissimo testo del migliore amico di Montaigne.
Ma siamo sicuri che stiamo parlando di qualcosa del 1500? Cioè, asservirsi al potere, non so perché, ma mi suona tanto sì. Attuale. Ma scusa, non volevo interromperti, Anna, però vedi quanta è.
No, Anna, ma, hai toccato un tasto delicatissimo. Ma perché certi discorsi del Cinquecento li sentiamo nostri e un discorso di Sant'Agostino no? Perché lì dentro Montaigne è proprio nella configurazione di quella consapevolezza dell'uomo che è la modernità. Siamo già noi. Eravamo noi anche Sant'Agostino, eravamo noi anche Parmenide, Socrate, anche Epicuro, eravamo noi, ma non eravamo consapevoli di essere il noi di adesso, no? È quando come uno pensa a se stesso bambino e dice non sono io, però si pensa quando ne aveva 30 anni, lo diciamo a noi che ci ho poi, e dice no, ero io. Ecco, qui è lo stesso. La modernità, questo periodo, il 400, il 500, fanno parte già della costruzione della nostra identità contemporanea, quindi li sentiamo estremamente vicini. C'è una sensibilità diversa, ci riconosciamo in questi autori, e sempre di più, ovviamente, quando poi parlano di temi politici o così sociali, come nel caso di Montaigne. Però sentiamo questa toccante dedica all'amicizia e all'amico Étienne de la Boissière che fa Montaigne. Quelli che chiamiamo abitualmente amici, amicizie, sono soltanto dimestichezze e familiarità annodate per qualche circostanza o vantaggio, per mezzo di cui le nostre anime si tengono insieme. Nell'amicizia di cui parlano, le anime si mescolano e si confondono l'una nell'altra, con un connubio così totale da cancellare e non ritrovare più la commessura, cioè il punto di congiunzione, che le ha unite. Se mi si chiede di dire perché l'amavo, sento che questo non si può esprimere che rispondendo perché era lui, perché ero io. C'è, al di là di tutto il mio discorso e di tutto ciò che possiamo dirne in particolare, non so qual forza inesplicabile, fatabile, mediatrice di questa unione. Ci cercavamo prima di esserci visti e per quel che sentivamo dire l'uno dell'altro, il che produceva sulla nostra sensibilità un effetto maggiore di quel che produca, secondo ragione, quello che si sente dire, credo, per qualche volontà celeste. Ci abbracciavamo attraverso i nostri nomi. E al nostro primo incontro, che avvenne per caso, in occasione di una grande festa e riunione cittadina, ci trovammo così presi, così conosciuti, così legati da mutuo obbligo, che da allora niente ci fu tanto vicino quanto l'uno all'altro. Egli scrisse una satira latina eccellente, che è pubblicata, nella quale giustifica e spiega la rapidità della nostra intesa, così prontamente giunta a perfezione, dovendo durare così poco, ed essendo cominciata così tardi, poiché eravamo ambedue uomini fatti, e lui maggiore di qualche anno, essa non aveva tempo da perdere, e non poteva conformarsi al modello delle amicizie fiacche e regolari, per le quali occorrono tutte le precauzioni di una lunga frequentazione preliminare. Questa non ha altre immagini che se stessa e non può paragonarsi che a sé. Non una considerazione particolare, né due, né tre, né quattro, né mille, ma una non so quale quintessenza di tutta quella mescolanza che, afferrata tutta quanta la mia volontà, la condusse a immergersi e perdersi nella sua, che, afferrata tutta quanta la sua volontà, la condusse a immergersi e perdersi nella mia, con ugual desiderio, ugual slancio. Dico perdersi, in verità, poiché non ci riservammo nulla che ci fosse proprio, né che fosse o suo o mio. Un brano di una intensità bellissima, è quasi una dedica d'amore, eppure nello stesso brano dice, ma attenzione, non sto parlando dell'amicizia sconcia dei greci, no? Fa anche un riferimento esplicito all'omosessualità. Non è questo, sto parlando di un'amicizia profonda, intensa, meravigliosa. Ne parla poi con una dedica che appunto è amorosa. È inutile nasconderla. È bella, no? Perché era lui, perché ero io. ci abbracciavamo attraverso i nostri nomi, no? Quel che era mio era suo, eravamo insieme, no? Sono definizioni bellissime, te le dedico, Anna, con tutta la nostra amicizia, con tutta la mia amicizia nei tuoi confronti.
E io ti ringrazio, ma perché, vedi che anche lui, no, in un passaggio diverso di questo capitolo dell'amicizia, quanto è attuale anche quello, deve comunque in qualche modo esplicitare di che tipo di amicizia si tratta, o meglio, certo, di cosa non è. Quindi anche questo è di una attualità incredibile, poi voglio dire.
Insomma, l'omosessualità era condannata. L'omosessualità era condannata piuttosto violentemente, non solo dalla Chiesa, ma anche dai tribunali civili. Quella ragazza che ha scritto, come si chiama, Deleio, come si chiama quella autrice che ha scritto una storia delle comunità LGBT, parla proprio appunto di come tra 6, tra 5, 600 e 700 vadano intensificandosi i movimenti e le azioni di repressione nei confronti delle comunità omosessuali in Francia e in Inghilterra, dove nascono le prime comunità. Infatti è un bellissimo libro di Einaudi, Maya Deleo si chiama, venuto. Ma è Maya Deleo, una storica di questo bellissimo.
Grazie della dedica,
Certo, e voglio fare anche una dedica, poi se vuoi Anna possiamo veramente chiudere la trasmissione con l'ultima canzone, saltando però anche quel bellissimo brano che avevo scelto di Martino e Cammarata, Pensami, tratto da Piensa in me di Javela Vargas. E questo voglio dedicare, come dire, anche un ultimo pensiero al fatto appunto che domani sarà l'8 marzo, e quindi annunciare un po' il progetto che abbiamo fatto per le puntate successive.
Aspetta,
successive,
ma non,
Superteso,
non correre,
se vuoi.
Tu sei stato, ti sei lasciato prendere dalla sana fregola, non so come si diceva nel 1500, ma insomma da quella sana fregola abbiamo tutto il tempo, e allora sai che cosa ti dico, Marco? Pensami.
Dimmi, va bene.
Se dentro ti senti morire, pensami. Se hai voglia di piangere un po', pensami. Non vedi che adoro la tua grazia divina, la tua bocca immatura che tanto bambina mi insegnò a peccare.
Pensami quando soffri, anche quando piangi, pensami. Quando vuoi, puoi rubarmi la vita. Non la voglio per niente, a niente mi serve senza te.
Beh, avevamo tutto il tempo, anzi ce lo prendiamo il tempo per ascoltarla e anche per lasciarla come sottofondo. Adesso sì che possiamo parlare della prossima puntata, se vuoi, Marco.
Scusa, avevo un problema tecnico, non riuscivo a riaccendere.
Ma la tecnologia, guarda, del 1500...
Oggi.
Ce l'abbiamo oggi.
Amico.
Dai.
Sì, ascoltami e ascoltateci. Io pensavo, visto così, che domani è l'8 marzo, ed è marzo un mese che si dedica alle donne, in particolare domani, alla violenza di genere, alle repressioni anche delle manifestazioni per l'uguaglianza e la parità di genere portate avanti dalle donne, pensavo finalmente di parlare di filosofe donne. Ora, dato per scontato che la prossima volta parleremo di Cartesio, perché ormai volevo portare, diciamo, alla fine questo percorso verso la modernità che si compie in qualche modo, si anticipa con Montaigne, però inizia storicamente, criticamente con Cartesio, volevo invece poi riflettere su alcune figure femminili della filosofia, e in particolare quelle più note, insomma, partendo dai Pazzi, poi ne vedremo altre. E non è vero che non ci sono state donne filosofe, è che non si conoscono. Non si conoscono perché la narrazione della cultura occidentale, e in particolar modo della filosofia, è sempre stata fatta da uomini, e quelle poche donne che si conoscono perché l'hanno raccontate dei maschi. In realtà, appunto, ci sono state tante donne che hanno fatto filosofia durante la storia, semplicemente, ecco, non se n'è conservata la testimonianza. Però vedremo alcune di queste, un po' più note, quanto belle e interessanti erano, ecco, nella loro attività filosofica e culturale. Partiremo appunto dopo Cartesio con i Pazzi. Io spero di fare una cosa gratuita a chi ci ascolta, perché, come dire, ci piace cambiare punto di vista, variarlo, siamo un po' come Montaigne, che ci piace, ecco, scoprirci in tutti i meandri della nostra interiorità, quindi diamo, come dire, un'ulteriore svolta alle letture che facciamo e ai modi di leggere la filosofia che abbiamo fatto in questa trasmissione, partendo da cinema e filosofia, poi dagli singoli autori dei loro brani. Ora ci dedicheremo per un po' alle filosofe, poi chissà cosa faremo dopo, ancora non lo sappiamo.
Non lo sappiamo, ma d'altra parte come procediamo? Perché facciamo questo? Beh, perché tu sei tu e perché io sono io, come direbbe il tuo filosofo. Marco, praticamente abbiamo anticipato due puntate, perché appunto abbiamo detto Cartesio, sì, e poi ci sarà i Pazzi, e poi qui c'è il nostro Matteoli che insomma è molto prolifico. Io sono molto felice di avere questa opportunità qui su Oltrelago con lui, perché insomma respirare la filosofia fa bene, non è male questa cosa, e quindi io come sempre ringrazio di questa opportunità che mi dai, Marco. E sì, domani 8 marzo, domani cortesemente, non pensiamo che l'8 marzo, perché ancora c'è, no, questa remora mentale, perché siamo fatti così, l'8 marzo è il giorno delle mimose, vabbè. Possiamo anche evitarcele le mimose, no? E magari chi è a Trevignano Romano, magari domani nel pomeriggio può fare un salto al comune, in sala consiliare, e venire ad ascoltare, o meglio venire a cogliere le spine senza le rose. E qui, dai Marco, io l'ho detto, ho fatto una promo, perché domani, cultura, vero, giornata internazionale, giornata internazionale dei diritti della donna, ma vogliamo ricordare sia le conquiste sociali, ma anche le discriminazioni di cui è stato ed è ancora oggetto il genere femminile. Non è una questione di genere, è una questione proprio di realtà, di fatti reali. Allora, Marco, grazie veramente, bella puntata, bella, grazie. Ricca, è partita con qualche inciampo tecnico, ma abbiamo recuperato e soprattutto ne valeva la pena, e poi con te sempre.
Meno male.
Allora, ci ritroviamo prossima settimana, sempre di martedì, sempre alle 15, sempre qui, Oltre Lago, i normali, soprattutto Marco Matteoli. Sigla!
E non buonasera a tutti.
Perché ciao.
Quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto.
Thank you.